Presentazione dei partecipanti al seminario sulla teologia della pace.
Sarti, Marco, diciamo, sono ingegnere e lavoro in un'industria qui a Roma.
Fabrizio Truini, lavoro al Centro Interprofessionale per la Pace, oltre che malauguratamente anche nei servizi culturali della RAI.
Sono Francesco Zanchini, del Centro Interconfessionale per la Pace. Sono professore di diritto canonico.
Suora Antonietta, una suora della Divina Volontà, collaboro con la Caritas Italiana e con l'USMI diocesana e regionale Lazio.
Io sono Cinzia Medda, sono di Pisa, ho fatto l'anno di volontariato, adesso sto studiando, sono qui a Roma temporaneamente per studi.
Cosa studi?
E a Pisa sto frequentando la scuola di servizio sociale e qui a Roma per un corso per operatori di comunità.
Io sono Stella Stellini, faccio parte della comunità missionaria fondata dall'Abate, spero di inserirmi in questa comunità monastica missionaria.
Io sono Pedro Martínez de Salinas, spagnolo, vasco, sono religioso marianista, sto a Roma da 4 anni studiando nella Gregoriana Morale. Mi interessano molto questi temi e giusto ho fatto la tesina nella Gregoriana sul problema della pace.
Io sono Maria Teresa Tavassi, sono qui a titolo personale, lavoro alla Caritas Italiana nel settore servizi sociali e promozione umana.
Io sono qui a titolo personale.
Beh, vengo come Maria Teresa Tavassi, cioè sono.
Io sono personale.
Devi di coinvolgere il tuo.
Ecco, in questo senso.
Io sono Antonietta Potenti, sono Antonietta Potenti, domenicana. Ho fatto la licenza in teologia morale l'anno scorso e adesso devo pubblicare la tesi per il dottorato. E mi interessa di questi problemi.
Ok. Il primo round si è concluso. Allora, penso che come prima parte del nostro incontro forse possiamo dare un po' di spazio, tempo, opportunità a un primo confronto su questioni sollevate l'altra volta, che non abbiamo avuto il tempo, l'opportunità o la metodologia per affrontarle. Abbiamo purtroppo presente solo uno dei tre campioni che hanno pubblicamente esposto la loro opinione e Molari in particolare ha potuto esporre meno a tutti, quindi si è limitato solo al discorso sulla soteriologia, ma è stato sufficiente per provocare già qualche punto interrogativo, cioè le sue osservazioni sul fatto che la soteriologia, come è presentata nella terminologia classica, nei trattati, in tutta la storia, nell'elaborazione teologica, rischia di essere un veicolo non di pace, ma di tutt'altro genere, cioè un veicolo equivoco rispetto alla ricerca della pace, alla promozione della pace, al dialogo pacifico, e che può introiettare, per esempio, concezioni di superiorità, quindi di conflittualità, di emarginazione reciproca. Non so se avete avuto l'opportunità di leggere le relazioni.
Purtroppo no. No, questo è chiaro, perché non mi sono arrivati. E allora c'è stato un anello della catena che si è spezzato. Questo è un peccato.
Perché se nessuno di fatto ha avuto l'opportunità di approfondire.
Io non so.
Ecco, visto che era stato particolarmente succinto, cioè tagliato da Pecco, e allora forse si potrebbe riprendere un po'.
Va bene. Sì, posso farlo. Allora io riprendo solo alcuni temi di questo scritto abbastanza veloce, perché ho raccolto un materiale che avevo, anzi. Prima di iniziare vorrei indicare qualche piccola correzione, perché ci sono degli errori. Alla prima pagina, la quinta riga dovrebbe essere da teologo dogmatico, vorrei completare questa rassegna con alcune riflessioni sull'incidenza negativa che spesso hanno le formule teologiche in ordine all'educazione di uomini pacifici. Vorrei quindi indicare alcune vie di conversione dei teologi e poi volevo solo indicare questo di pagina 8, dove le note non corrispondono alla indicazione. Le note a pagina 8 cominciano alla seconda riga in mezzogiorno a 12, poi 13, 14 e 15. 12, 13, 14, 15 a pagina 8 le note, invece c'è 1, 2, 3, 4. E così a pagina 9 la nota è 16. 16 quella nota, invece di 5, sì, perché è stato trasformato. E allora, dato che siamo lì dopo la nota 16, il periodo successivo potrebbe andare così. Ma queste formule oggi significano solo una dedizione totale al Regno. Senza bisogno, ma queste formule oggi significano solo una dedizione totale al Regno. E l'ultima piccola correzione è nelle note, quindi all'ultima pagina, la nota 15 invece di va Sant'Anselmo, opera citata, Sant'Anselmo, traduzione citata. Sant'Anselmo 1.24, questo vale regolarmente, poi traduzione citata, pagina 152, 153. Bene, questo è solo per... Adesso riassumo tre punti esclusivamente, perché non voglio... inutile analizzare tutti gli altri punti. Primo, il concetto di Dio, cioè l'idea di Dio, la concezione di Dio, alla pagina 2. E poi vorrei presentarvi un momento quello della soteriologia e poi la questione delle religioni. Primo, allora, la concezione di Dio. Dico, c'è molto infantilismo e antropomorfismo in formule relative a Dio usate abitualmente, ma soprattutto esse spesso rendono difficile una vera educazione alla pace. Il Dio onnipotente, il Dio degli eserciti, il Dio che sconfigge i nemici, che ci può far prevalere sugli altri, è un Dio violento e guerriero. Una concezione del Dio potente si esprimeva nell'esaltazione della forza fisica, nella convinzione che gli eroi fossero incarnazione di Dio o fossero favoriti da Lui e le vittorie in guerra fossero prova dei favori celesti. Anche nell'esercizio del cosiddetto giudizio di Dio, in fondo il criterio era il superare una prova fisica, era quindi una espressione di potenza, e chi lo superava era dalla parte della giustizia. Ecco, in questa prospettiva la debolezza fisica, la malattia o la sconfitta in guerra venivano considerate come conseguenza dei peccati o abbandono da parte di Dio. Questo modo di interpretare l'esistenza e la storia non è più corrente, questo è chiaro, ma rimangono residui notevoli in questa fase culturale, in espressioni, in preghiere, in formule di fede tradizionali. Questa immagine di Dio riflette esperienze e culture di secoli passati, ma ha lasciato traccia in molti atteggiamenti religiosi popolari. Il Dio rivelatoci da Cristo invece è molto diverso. È il Dio Salvatore che il Vangelo ci presenta, non è colui che ci fa vincere, che è più forte dei nemici, ma colui che ci consente di vivere tutte le situazioni, anche la morte, in modo salvifico. È il Dio che anche quando siamo sconfitti ci offre di poter amare e di poter perdonare. Il Dio rivelatoci da Gesù è il Dio della pace e non della vendetta, il Dio della fraternità e non della supremazia, il Dio della risurrezione e non della vittoria. A questo proposito vorrei aggiungere due piccole noticine circa alcune variazioni trinitarie su questo tema, perché non so se è esatto quello che adesso lo presento così come semplice riflessione. È nota la tesi dello storico Eric Peterson, secondo cui la dottrina del monoteismo ha favorito gli assolutismi storici, mentre la dottrina trinitaria avrebbe realizzato la rottura con ogni teologia che abusa dell'annuncio cristiano per giustificare una certa situazione politica. Questa è la tesi di Peterson. Io non credo che sia esatta questa interpretazione, che anche da un punto di vista storico si presta a rilievi critici. In realtà il Dio in cui Gesù credeva, sottolineo questa formula perché io ritengo che ormai la teologia sia acquisito, che si debba parlare, o almeno che si possa, ma io dico che si debba parlare della fede di Gesù. In realtà il Dio in cui Gesù credeva non può essere detto il Dio trinitario. Non si deve quindi legare il passaggio dal Dio potente, guerriero, al Dio della pace, dico, non si deve legare questo passaggio alla formulazione trinitaria che è successiva, ma all'esperienza di un popolo oppresso che trova nella sua fede la possibilità di amare. E Gesù è in questo senso l'espressione storica della maturazione di una cultura di fraternità all'interno dello stesso popolo ebraico. Resta vera in parte l'osservazione di Moltmann, ma Moltmann in questo caso a mio giudizio esaspera questa, l'osservazione di Moltmann che cioè, dice Moltmann, il Dio monoteistico è il Signore del mondo, e quindi prende pure formula di Peterson, egli non viene determinato in base alla personalità e alle relazioni personali, ma soltanto per il potere dispotico che egli esercita nella sua proprietà, è dispotico, non è che egli esercita sulla sua proprietà. A ben vedere le cose, egli non ha nome ma soltanto un titolo giuridico. Il Dio uno e trino invece, ecco qui che è esatto, invece il Dio uno e trino rappresenta quella vita inesauribile che le tre persone hanno in comune nella quale esistono le une con le altre, le une per l'una per le altre e l'una nelle altre. Conseguentemente, dice Moltmann, la gloria del Dio uno e trino non si riflette sulle corone dei re, sui trionfi dei vincitori, ma sul volto del crocifisso e sul volto degli oppressi dei quali egli è diventato fratello. Ora, il cambiamento, questo è giusto quello che qui dice Moltmann, che il volto di Dio si riflette sul volto del crocifisso, ma non perché è il Dio che noi esprimiamo nella formula. Perché questa riflessione avviene perché Gesù rappresenta gli oppressi e vive lo stato di oppressione in un abbandono senza riserve in Dio che lo salva e gli consente di vivere per la situazione in modo da emergerne come figlio, da essere costituito figlio di Dio in diretta per l'altra parte spirito, essere costituito nel suo Signore. Quindi il cambiamento che si è espresso nel passaggio dalle formule di un monoteismo monastico alle forme di un monoteismo trinitario ha avuto certo queste caratteristiche, ma non è legato necessariamente alle formule trinitarie. In altre parole, è il cambiamento avvenuto nella concezione di Dio, nella rivelazione di Dio fatta da Cristo, è lì che ci è consentito di scorgere il Dio potente nella debolezza e nella morte di colui che viene ucciso, e non nel fatto che abbiamo scoperto il Dio trinitario, cioè siamo giunti a delle formule trinitarie. Ecco, questo io credo sia, cioè è da discutere in ogni caso. Anche il modello quindi monoteistico di Gesù, questo tipo era già pervenuto al superamento delle caratteristiche del Dio potente, sovrano del Dio. Il modo di vivere il rapporto con Dio è coinvolto nella costruzione della pace solo perché la pace che il cristiano cerca non viene garantita da nessun imperatore, ma è soltanto un dono di colui il quale è più alto di ogni ragione, e io aggiungerei il dono di colui che ci consente di vivere in modo salvifico tutte le situazioni, anche quelle di oppressione e di morte. L'altra osservazione che voglio riprendere è quella a pagina 7 della soteriologia, che avevo già richiamato l'altra volta, cioè del modo di pensare alla salvezza operata da Gesù. Voi sapete, queste sono cose note, inutili che adesso lo sviluppi, ma che l'interpretazione dell'azione salvifica di Gesù ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi decenni. Ancora nel Catechismo di Pio X, nei manuali preconciliari, era vigente l'interpretazione data da Sant'Anselmo, l'interpretazione dell'azione di Cristo, data da Sant'Anselmo. E la richiamo brevissimamente perché sono indicati. La spiegazione anselmiana poggia su due concetti fondamentali, che a mio giudizio sono la radice di interpretazioni violente e che suggeriscono poi il concetto di soppressione del male per ristabilimento dell'ordine. Sono due concetti fondamentali: il peccato come offesa di Dio e, secondo, la necessità di una riparazione, che può essere o libera la soddisfazione o imposta ed è la pena. Ma peccare, secondo Sant'Anselmo, è privare Dio dell'onore dovuto. La giustizia esige che sia restituito ciò che è stato tolto. Questo è un principio che per Sant'Anselmo è assoluto. Esige quindi che sia restituito ciò che è stato tolto e in più che venga offerta una riparazione gradita al disonorato per il dolore recatogli disonorandolo. Questa è l'argomentazione che Sant'Anselmo porta per... Questa è la soddisfazione di cui ogni peccatore è in debito con Dio. Sono parole proprio di Sant'Anselmo. Quale uomo, è l'argomentazione che conoscete, quale uomo avrebbe potuto offrire questa soddisfazione? Sant'Anselmo dice: solo un uomo Dio è in grado di pagare a Dio per il peccato dell'uomo un prezzo più grande di tutto ciò che esiste all'infuori. Solo la morte di un giusto non era dovuta a Dio e poteva costituire una soddisfazione accettabile. Quindi sono due gli aspetti: solo la morte di un giusto, perché se la morte di un peccatore è già dovuta e non c'è bisogno, invece, cioè che non dà nulla di nuovo, di più. Solo la morte di un giusto perché non è dovuta. E poi di un giusto che è uomo Dio, perché l'offerta allora è proporzionata all'offesa che è infinita, è l'argomentazione che poi ha avuto tante applicazioni nella teologia successiva. Questa argomentazione che poi è stata esasperata, ci sono delle pagine che veramente fanno rabbrividire a leggerle oggi, non so, per esempio delle pagine di Bossuet dove parla dell'ira di Dio, dell'odio di Dio per Gesù perché rappresentava il peccato, o di Calvino anche in questo senso. Beh, sono delle esasperazioni, ma erano comuni poi nella teologia, anche se in modo molto più attenuato. Per volte la chiama la desolazione dolorista di molte nostre pagine teologiche. Oggi, Sant'Anselmo poi, è stranissimo questo fatto, cioè si aggrappava a questa argomentazione di tipo antropomorfico e a chi gli faceva osservare che era opportuno, cioè che Dio avrebbe potuto perdonare spontaneamente il peccato dell'uomo rinunciando a ciò che l'uomo spontaneamente avrebbe dovuto offrire, e gli si limita a dire che sarebbe, sono parole sue, un oltraggio attribuire a Dio questa misericordia, e altrimenti cadeva tutto il suo impianto. Ma Sant'Anselmo, come proprio dice, sarebbe un oltraggio attribuire a Dio questa misericordia, perché sarebbe contro la giustizia stessa. Questa è l'argomentazione che Sant'Anselmo ha. Ma a riflettere bene, è proprio questo Dio che Gesù ha rivelato, cioè che offre gratuitamente misericordia, perdono, e che non attende nessun prezzo o nessuna azione dell'uomo corrispettiva alla sua offerta gratuita. La giustizia di Dio quindi è amore di misericordia e la nostra giustizia non è il risultato di un qualcosa che noi diamo a Dio, ma è l'accoglienza del suo amore e del suo perdono. Non siamo giusti noi per le opere che compiamo, ma per l'accoglienza dell'amore di Dio che ci rende santi. Il sacrificio in questa prospettiva non è un'offerta fatta a Dio di qualcosa che gli è gradito in compenso del peccato che lo aveva disonorato e offeso, ma il sacrificio è la disposizione o l'atto con cui accogliamo il dono di Dio così da rivelarlo attraverso la nostra azione. Quando Giovanni riprende quelle parole di Gesù, io santifico me stesso, sacrifico me stesso perché anch'essi siano santificati nella verità, traduce espressamente questo atteggiamento, esprime questo atteggiamento, rendersi disponibili a essere luoghi santi, luoghi cioè della rivelazione di Dio, del suo amore. Questo è il sacrificarsi, non è offrire qualcosa a Dio, ma accogliere qualcosa da Dio che diventa quindi in noi rivelatore del suo amore. Bene, credo che questo sia sufficientemente chiaro. Quindi il sacrificarsi di Gesù non è offrire un prezzo a Dio per il peccato degli uomini che richiede giustizia, ma è il diventare così disponibili a manifestare l'amore di Dio verso coloro che sono nell'oppressione, che sono emarginati, che hanno bisogno di perdono. Queste interpretazioni hanno una notevole incidenza nella valutazione degli atteggiamenti che dobbiamo avere nei confronti del peccatore. Quante uccisioni, quante guerre, quante oppressioni sono state operate in nome della giustizia da ristabilire. Gli eretici uccisi, non so, le tante guerre compiute in nome della giustizia o in nome della riparazione dell'onore, no? Appunto che nei nostri trattati di morale si diceva, questo non voglio entrare nel campo di Damasio e di Padreni, ma si diceva nel nostro trattato di morale che il perdono valeva, l'obbligo del perdono, per offrire l'altra pancia, valeva per i singoli individui ma non per i popoli, perché i popoli avevano delle ragioni superiori per non perdonare, ed erano l'onore della patria, non so di chi, del re o di chi. Cose assurde da un punto di vista mondiale, pure per secoli sono passate, perché c'era sotto questa concezione della giustizia, nel senso giuridico del termine, della riparazione, per cui neppure Dio poteva perdonare, ma doveva applicare la sua giustizia infinita, che era quella di richiedere la restituzione dell'ordine violato. E quindi era una sottologia chiaramente violenta, che doveva condurre alle guerre, necessariamente alle guerre o all'oppressione o alle forme di eliminazione degli eretici o di chi aveva sbagliato perché aveva rotto l'ordine stabilito. L'ultima riflessione che voglio richiamarvi è quella della pagina 13 e successive, che riguarda il modo di atteggiarsi nei confronti delle altre religioni. E credo questo è un tema che sta diventando comunissimo, solo in queste ultime 10 giorni sono stato perché tre conferenze, tre incontri ho dovuto fare su questo tema, e martedì prossimo c'è un altro, cioè sta diventando un tema molto avvertito dalla comunità ecclesiale. Come atteggiarci di fronte alle altre religioni? Ed è significativo proprio che il primo numero di concilio di quest'anno sia proprio uscito su questo tema, perché abitualmente il concilio avverte si imposta due anni prima, perché è stato impostato due anni fa quel numero, quindi è un tema che sta emergendo, credo che sarà la sfida che alle comunità cristiane viene fatta in questi decenni, nel decennio prossimo, la sfida centrale a mio giudizio riguarderà questo. Che atteggiamento assumere nei confronti delle altre religioni? Il problema ecumenico intracristiano è un problema provinciale e non sarà mai risolto finché non lo imposteremo all'interno del ecumene, nel senso pieno del termine, cioè nel confronto di tutte le altre regioni e di tutti gli altri. Oggi certo non è più comune la condizione che tutte le regioni, eccetto il cristianesimo, fossero opera del demonio. Basta leggere qualche libro di 20 anni fa, 25 anni fa, ancora si trova questa concezione che tutte le religioni sono opere del demonio, eppure credo sia ancora molto diffusa la convinzione o il modello che Marco utilizzava, cioè che il cristianesimo non dovesse essere considerata religione ma fede nei confronti delle diverse religioni. Ora io credo su questo molte cose sono cambiate, qui anche qui ci sarebbe da fare una piccola correzione, pagina 14, i numerini sono 8.1, 8.2, 8.3 e non 7. Allora, riassumo brevissimamente queste tre affermazioni.
Infatti, agio perché chi non è italiano fatica a seguirti.
Ho capito, hai ragione. Bene, allora su questo punto, riassumo solo questo. Noi spesso abbiamo espresso la fede in Cristo in un modo assoluto. Cioè abbiamo detto, riprendendo anche le formule bibliche, che solo Gesù salva e solo in Lui c'è salvezza. Ma abbiamo inteso questa formula o nel senso di assolutizzare la nostra fede, cioè solo la fede che noi abbiamo è fede salvifica, perché riguarda Cristo, o di assolutizzare il Gesù storico, cioè solo la fede che riguarda Gesù storico, così come si è concretizzato nel suo tempo, in quelle modalità culturali, solo questo salva. Ora, questo modo di pensare alla fede in Cristo, a mio giudizio, non è esatto ed è la ragione di una contrapposizione e di violenza, di una contrapposizione alle altre religioni. E cerco di spiegare perché. Primo, non è la nostra fede in Gesù che è sacra, non è il nostro modo di cogliere il messaggio di Cristo e di viverlo che è sacra, ma è la parola di Dio che accogliamo. Il principio perciò della salvezza è la componente trascendente della realtà, del mistero di Gesù, non il nostro modo di rapportarci a Lui. Tanto è vero che questo modo di pensare, cioè la fede salvifica solo è la fede in Gesù, si è poi tradotta nella formula: fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, che corrispondeva a questo, cioè solo i credenti in Gesù si salvano. E quindi accentuava il fatto della appartenenza alla comunità dei credenti e quindi l'elemento umano della fede, cioè l'appartenere o il riferirsi a lui. Secondo, anche la solitizzazione di Gesù storico è inadeguata e insufficiente rispetto alla salvezza, perché il mistero salvifico di Gesù implica comprendere due elementi, due dimensioni, quello che nella formula classica del Concilio di Calcedonia veniva espresso con le formule delle due nature, ma noi potremmo dire altrimenti, possiamo chiamare la dimensione storica di Gesù la dimensione trascendente, o se volete la dimensione umana la dimensione divina. Ora, il principio di salvezza è la dimensione divina, è la parola di Dio che salva, che in lui risuona. E certo che non risuona se non nella dimensione storica e se non attraverso la struttura culturale del tempo e quindi quella che di fatto era la realtà umana di Gesù, la realtà storica di Gesù. Ma il principio di salvezza.
La continuazione di questa relazione di Teologia della Pace è probabilmente difficile a trovarsi, comunque è tutta da ricostruire. Stop.